Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari giovani, non siamo venuti al mondo per vegetare, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Alla vigilia della conclusione del Giubileo della Misericordia abbiamo riascoltato in apertura un passaggio del discorso che Papa Francesco ha tenuto il 30 luglio scorso durante la veglia con i giovani che partecipavano alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. Abbiamo rivissuto proprio alla conclusione di questo giubileo uno dei momenti salienti tra i tanti che hanno caratterizzato questo anno santo dedicato alla misericordia, quello appunto della Giornata Mondiale della Gioventù. Tra le figure proposte da Papa Francesco già nel messaggio per la 31esima Giornata Mondiale della Gioventù, anche quella del giovane torinese Pier Giorgio Frassati, definito il giovane delle otto beatitudini. E oggi dedichiamo il nostro incontro proprio a conoscere meglio la figura di Pier Giorgio Frassati. Lo facciamo grazie ad una trasmissione scritta da Laura Badaracchi. Buon ascolto. Sono passati oltre 20 anni da quel 20 maggio 1990, quando Giovanni Paolo II proclamò beato Pier Giorgio Frassati, definito da Karol Wojtyła, ancora da cardinale, il ragazzo delle otto beatitudini, che reca con sé la grazia del Vangelo, della buona novella, la gioia della salvezza offertaci da Cristo, in se stesso, per tutti i giorni, come un vero giovane uomo, studente, ragazzo. Ma chi è Pier Giorgio, vissuto appena 24 anni agli inizi del secolo scorso? Nato a Torino nel 1901, si spegne nel 1925 per una poliomielite fulminante. Ma la sua parabola esistenziale è intensissima, dalla passione per la montagna alla ricca partecipazione associativa. Membro del Terzo Ordine Domenicano, dell'Azione Cattolica e della Federazione Italiana Universitari Cattolici, partecipa alla Società San Vincenzo de Paoli per spendersi come volontario accanto ai poveri e si iscrive al Partito Popolare di Don Sturzo. Un vulcano, Pier Giorgio, con tanti amici e ideali grandi. Ma torniamo alla sua famiglia, una delle più in vista dell'alta borghesia della città sabauda. Il padre, Alfredo, è il proprietario e direttore del quotidiano La Stampa, oltre che politico al fianco del liberale Giovanni Giolitti. Nel 1898 sposa Adelaide Ametis, pittrice, che trasmetterà la fede ai suoi due figli. Infatti, appena un anno dopo Pier Giorgio, nasce Luciana. Per la sua famiglia, il giovane nutrirà sempre un tenero affetto. Nel 1922 invia una lettera alla madre.
I consigli della mamma sono sempre i più saggi e sono sempre buoni, anche quando uno è già vecchio. Quest'anno tu sei stata molto lontana da me ed io ho potuto apprezzare cosa vuol dire non avere la mamma vicina, che ci sgrida ogni tanto, ma che alla sera ci dà il bacio e la sua benedizione. Pur non essendo solo, ma avendo una cara zia e una cara nonna. Cara mamma, scusami ancora di tutti i piccoli dispiaceri che ti ho dato, ma stai pur certa che se qualche volta ho mancato verso di te, in avvenire cercherò di far meglio. Perché a te penso sovente e prego sempre Iddio perché ti dia quelle consolazioni che io, per i miei difetti, non posso darti, pur volendoti un gran bene. Baci a te e a zia.
Il 27 settembre 1923 scrive al padre:
carissimo papà, domani è la tua festa e mi rincresce molto di non poterti esprimere a voce tutti i sentimenti del mio animo. Però io domani sarò vicino a te e pregherò perché Dio ti dia tutte le consolazioni possibili per il bene che hai fatto e che fai.
Con la sorella esprime ancora di più un tono confidenziale in una lettera datata 13 marzo 1925.
So da mamma che fai la donna di casa e ciò ti procura le lodi del tuo fratello lontano. Una raccomandazione vorrei farti, adatta specialmente a questi tempi di Quaresima, ed è questa: che tu in questi tempi, che sono di lutto per la Chiesa, ti prepari con qualche piccolo sacrificio e privazione a poter fare la Santa Pasqua, che se quest'anno purtroppo non possiamo fare materialmente insieme, spiritualmente sì, perché io nelle preghiere, come tu nelle tue, mi ricorderai. E così quel giorno, come sempre, i nostri spiriti saranno saldamente uniti in Dio.
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'adolescente Pier Giorgio invia regolarmente ai soldati e alle loro famiglie i suoi piccoli risparmi. Con la sorella frequenta il Regio Ginnasio Liceo Massimo d'Azeglio, dove viene bocciato due volte in latino. Allora i genitori lo iscrivono all'Istituto Sociale di Torino, Ginnasio Liceo, retto dai padri gesuiti. La sua fede cresce, come dirà ad un amico.
La fede datami nel battesimo mi suggerisce con voce sicura: da te non farai nulla, ma se Dio avrai per centro di ogni tua azione, allora sì, arriverai fino alla fine.
A parte gli studi, il ragazzo ama la montagna e appena può fa lunghe escursioni. In seguito si iscriverà a varie associazioni alpinistiche, tra le quali Giovani Montagna, partecipando attivamente a una quarantina di gite ed escursioni. Inoltre, in quegli anni entra nell'Azione Cattolica e dopo la sua morte molti gruppi prenderanno il suo nome e partecipa a numerose iniziative di aggregazione basate sulla fede e la carità, come la Lega Eucaristica e la Società San Vincenzo, dedita ai poveri. A chi gli chiede come fa a sopportare gli odori, la sporcizia, risponde:
non dimenticare mai che se anche la casa è sordida, tu ti avvicini a Cristo. Con la carità si semina negli uomini la pace. Certe conferenze di San Vincenzo le abolirei. Quando vi sono uomini che, pur essendo pieni di zelo cristiano, di fronte alle difficoltà preferiscono lasciar perdere, è meglio che la conferenza non esista. Non perché le persone agiscono in cattiva fede, ma perché essa non è adatta ai tempi. Io sono povero come tutti i poveri.
Spiega alla sorella Luciana: aiutare i bisognosi è aiutare Gesù. La preghiera quotidiana è il motore delle sue molteplici attività e impegni. E l'esempio del giovane torinese accompagnerà anche la preparazione spirituale alla GMG di Madrid 2011, con schede di meditazione preparate dal coordinamento giovani del Forum Internazionale Azione Cattolica. Dirà Papa Wojtyła il giorno della sua beatificazione:
ad uno sguardo superficiale lo stile di Pier Giorgio Frassati, un giovane moderno, pieno di vita, non presenta granché di straordinario. In lui la fede e gli avvenimenti quotidiani si fondano armonicamente, tanto che l'adesione al Vangelo si traduce in attenzione amorosa ai poveri, dai bisognosi, in un crescendo continuo, sino agli ultimi giorni della malattia che lo porterà alla morte. Il gusto del bello, dell'arte, la passione per lo sport, per la montagna, l'attenzione ai problemi della società, non gli impediscono il rapporto costante con l'assoluto, tutta immersa nel mistero di Dio e tutta dedita al costante servizio del prossimo. Così si può riassumere la sua giornata terrena. Morì giovane, al termine di una esistenza breve, ma straordinariamente ricca, ricca di frutti spirituali, avviandosi alla vera patria, a cantare le lodi a Dio.
Successivamente, Frassati sceglie la facoltà di ingegneria meccanica presso il Regio Politecnico di Torino, con il sogno di andare a lavorare accanto ai minatori, la classe operaia più disagiata di quegli anni. Si iscrive e partecipa attivamente alla FUCI, la Federazione degli Universitari Cattolici. Vive intensamente l'impegno dello studio. Nell'aprile del 25 scrive all'amico Isidoro Bonini:
l'altro giorno, sfogliando il calendario, ho fatto una terribile constatazione, che ci avvicinavamo alla metà del mese, ed allora mi sono detto fra di me: qui è ora di intensificare lo studio. Ed allora ho deciso che appena giunto a Torino sarò morto per tutti, tranne che per la conferenza di San Vincenzo, e studierò dalla mattina fino alla sera. So che ha bisogno di una grande energia, ma confido nella provvidenza di Dio e perciò nelle preghiere degli amici. Sono lieto di rivederti. E vorrei dedicarti non solo qualche giorno, ma tutto il tempo, purché tale venuta non coincida in epoca di esame. Ed allora sarei forzato a far violenza ai miei affetti e strappare al tempo degli esami qualche ora in cui poter godere la tua cara compagnia. Io passo la vita dedicata allo studio. Sono come un naufrago che lotta disperatamente con i marosi, sempre sperando in un'ancora di salvezza. Ed io sono così tuffato nelle dispense che esse quasi mi circondano, tentando di affogarmi in questa lotta per poter giungere al porto che sarebbe l'esame. La mente inzuppata di questa arida scienza trova ogni tanto pace, refrigerio e godimento spirituale nella lettura di San Paolo. Io vorrei che tu provassi a leggere San Paolo. È meraviglioso, e l'anima si esalta da quella lettura, e noi abbiamo sprone a seguitare la retta via e a ritornarne appena usciti con la colpa.
negli anni caldi del primo dopoguerra, aderisce anche al vivace circolo Cesare Balbo, dove il ragazzo intreccia tante relazioni significative per la sua crescita umana e culturale. Scriverà il 10 aprile 1925 a Marco Beltramo.
Nella vita terrena, dopo l'affetto dei genitori e sorelle, uno degli affetti più belli è quello dell'amicizia. E io ogni giorno dovrei ringraziare Dio perché mi ha dato amici così buoni ed amiche che formano per me una guida preziosa per tutta la mia vita. Ogni volta che io frequento Clementina sono edificato dalla sua grande bontà e penso al bene immenso che ha certamente fatto e farà un'anima così bella. E che dire poi di Laura e di Tina? Anime anch'esse così generose, dinanzi alle quali tante volte penso all'ingratitudine che io ho usato verso di Dio, avendo così poco corrisposto alle grandi grazie che il Signore, nella sua grande misericordia, mi ha sempre dato, non guardando ai miei peccati. L'esempio di tutte e tre, credi, è stato per me validissimo, specie in certi momenti della mia vita in cui la carne prevale sullo spirito.
Ed è proprio durante una gita con gli amici più cari che viene fondata la Società dei Tipi Loschi. I membri del gruppo, detti scherzosamente le stofanti e le stofantesse, prendono un soprannome. Pier Giorgio è Robespierre, con un obiettivo: servire Dio in perfetta letizia, uniti dalla preghiera e dalla fede condivisa.
Le amicizie terrene producono al nostro cuore dolori per l'allontanamento di coloro che amiamo. Ma io vorrei che noi giurassimo un patto che non conosce confini terreni, né limiti temporali. L'unione nella preghiera.
Tra i compagni del gruppo, l'amico Marco Beltramo, a cui scrive nel gennaio del 1925, anno santo.
Carissimo, la pace sia nel tuo animo. Ecco l'augurio che Robespierre porge a Perrault per l'anno santo. Ogni altro dono che si possegga in questa vita è vanità, come vane sono tutte le cose del mondo. Bello è vivere, in quanto al di là v'è la nostra vera vita, altrimenti chi potrebbe portare il peso di questa vita se non vi fosse un premio alle sofferenze, un gaudio eterno, come si potrebbe spiegare la rassegnazione ammirabile di tante povere creature che lottano con la vita e spesse volte muoiono sulla breccia, se non fosse la certezza della giustizia di Dio. Nel mondo che si è allontanato da Dio, manca la pace, ma manca anche la carità, ossia l'amore vero e perfetto. Forse se San Paolo fosse da tutti noi più ascoltato, le miserie umane sarebbero forse un po' diminuite.
Nello stesso periodo invia una lettera anche a Franz Masetti.
Al tuo ritorno troverai Robespierre mutato. Ed infatti mi sono preparato all'anno santo nell'avvento, leggendo Sant'Agostino, lettura però che non ho ancora ultimato, ma da cui ho riportato un immenso gaudio, una gioia profonda, che sinora purtroppo non era arrivata all'anima mia.
Instancabile, pieno di entusiasmo e di energie, Frassati si iscrive fin dalle origini al Partito Popolare di Don Luigi Sturzo ed è tra i fondatori di Pensiero Popolare, periodico della sezione torinese del nuovo partito. Il tentativo è quello di coniugare la fede con tutti gli aspetti dell'esistenza, perché, ripete spesso, bisogna vivere, non vivacchiare. Lo spiega con passione a Isidoro Bonini in una missiva datata 6 marzo 1925.
Grazie a Dio la mia fede è ancora abbastanza salda. Ed allora rinforziamo, rinsaldiamo questa che è l'unica gioia di cui uno possa essere pago in questo mondo. Ogni sacrificio vale solo per essa. Poi, come cattolici, noi abbiamo un amore che supera ogni altro e che, dopo quello dovuto a Dio, è immensamente bello, come bella è la nostra religione. Amore che ebbe per avvocato quell'apostolo che lo predicò giornalmente in tutte le sue lettere ai vari fedeli. La carità, senza di cui, dice San Paolo, ogni altra virtù non vale. Essa sì che può essere di guida e di indirizzo per tutta la vita, per tutto un programma. Essa, con la grazia di Dio, può essere la meta a cui il mio animo può attendere. Ed allora noi, al primo momento, siamo sgomenti, perché è un programma bello, ma duro, pieno di spine e di poche rose. Ma confidiamo nella provvidenza divina, e nella sua misericordia.
Si spegne il 4 luglio 1925, dopo una poliomielite fulminante che lo stronca a soli due esami dalla sospirata laurea. Aveva detto ad un amico: «Il giorno della mia morte sarà il più bello della mia vita». Circa due anni prima, ad Antonio Villani aveva scritto:
«Oggi sono stato alla sepoltura di un laureato di lettere amico di Bertini. Ho riflettuto e ho pensato che anch'io fra qualche anno sarò in quello stato. Desterò anch'io il senso di compassione misto a quello di ribrezzo, eppure delle volte sono stato ambizioso. A che pro? Tanto la morte, questo grande mistero, unico, giusto, perché non guarda in faccia a nessuno, dissolverà il mio corpo e in poco tempo lo renderà in polvere. Ma oltre il corpo materiale, v'è l'anima, a cui bisogna che dedichiamo tutte le nostre forze, perché possa presentarsi al sommo tribunale senza colpa, o almeno con piccole colpe, in modo che, dopo aver scontato qualche anno di purgatorio, possa salire alla pace eterna. Ma come prepararsi al grande trapasso? E quando? Siccome uno non sa quando la morte verrà a prenderlo, è grande prudenza ogni giorno prepararsi per morire lo stesso giorno. Quindi d'ora in poi cercherò di far tutti i giorni un piccolo preparamento per la morte, per non dovermi trovare poi impreparato in punto di morte e dover rimpiangere gli anni belli della gioventù, sprecati dal lato spirituale. E tu cosa fai? Che ne dici di questi propositi, che spero con la grazia di Dio di poter mantenere?
Ai suoi funerali, oltre agli amici e a tante personalità, partecipano moltissimi poveri che Pier Giorgio aveva aiutato. Una folla che svela ai familiari del ragazzo come lui era vissuto. Suo padre afferma in quell'occasione: «Io non conosco mio figlio», perché i genitori e la sorella non sapevano quasi nulla dei suoi gesti quotidiani di solidarietà, interdetti dal suo evitare la vita mondana per nutrire la sua fede e la sua appartenenza alla Chiesa. Il 26 marzo 1923 Pier Giorgio confida in una lettera ad Antonio Villani:
«Ti scrivo mentre ho dinanzi aperto quel bel libro di San Tommaso d'Aquino, e quando leggo quei sublimi concetti penso sempre a te, che sei stato il primo ad infondere in me il desiderio di conoscere le grandi verità contenute in quest'opera scritta per esaltare, glorificare la divina provvidenza. In questi giorni in cui, nella tranquillità di questa casa, noi ci raccogliamo per pregare, pregherò anche per te. E tu prega molto per me, affinché, se purtroppo nella vita terrena dovremo stare lontani per le esigenze della nostra carriera, almeno nel giorno in cui il Signore vorrà, ci ritroveremo insieme nella nostra vera patria, a cantare le lodi di Dio».
Oggi la devozione per il Beato è viva in tutto il mondo, dalla Polonia all'Argentina. In Italia hanno preso il suo nome, in ogni regione, diversi itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso, chiamati proprio Sentieri Frassati, una iniziativa avviata nel 96 dalla sezione salernitana del Club Alpino Italiano. E la cordata si è allungata progressivamente a tutta la penisola, con la partecipazione di decine di migliaia di persone, tra giovani, famiglie, anziani. Pier Giorgio, infatti, rappresenta un patrimonio intergenerazionale, tutto da valorizzare. E l'esperienza dei sentieri escursionistici, che si sta allargando all'Europa e ad altri continenti, costituisce un'ulteriore occasione per tenere viva la memoria di questo giovane e modernissimo beato. Camminare anche fisicamente insieme, provando a ripercorrere i suoi passi, vuole suggerire un progetto educativo verso un approccio globale alla montagna, intesa come palestra che allena, scuola che educa, tempio che eleva. Suggerimento per elevare in alto lo sguardo, sull'esempio di Pier Giorgio.
«Sempre desidero scalare i monti, guadagnare le punte più ardite, provare quella gioia che solo in montagna si ha. Ogni giorno mi innamoro sempre più delle montagne e vorrei, se i miei studi me lo permettessero, passare intere giornate sui monti a contemplare in quell'aria pura la grandezza del Creatore».